Euroreportage.
Europa senza dimora, tra noi 700.000 invisibili. Di Gigi Donelli, Pascal Hansens e Alessandro Schirano.
In Europa c'è una grande realtà che spesso è invisibile o comunque si camuffa nella vita delle nostre città e dei nostri luoghi europei, ed è la realtà dei senza tetto. Si stima che in Europa siano circa 700.000, 50.000 in Italia, e la cosa drammatica è che sono aumentati in 10 anni del 70%.
L'europarlamentare Patrizia Toia è una delle sostenitrici della campagna No Homeless, di cui trovate molto materiale sul sito di fio.ep. PSD, che sta per Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora. Il sito è un punto di documentazione prezioso per conoscere i confini, purtroppo vasti, di un fenomeno sociale che anche la pandemia alimenta, ma che di certo non ha inventato. Crescono i numeri complessivi, aumentano i giovani, almeno quanto gli anziani, le donne sono particolarmente esposte in un quadro generale di peggioramento. In Europa l'avete sentito, 700.000 persone. Persone che non sanno di fatto dove tornare alla fine di una giornata. Cerchiamo di raccontarvelo, cominciando dal commissario per l'occupazione e i diritti sociali, Nicolas Schmidt.
Secondo le stime della Federazione Europea delle Associazioni di Sostegno ai Senza Casa, i senza tetto sono globalmente più di 700.000 persone. Sono questi i numeri di cui parliamo. Ma potete facilmente intuire che quello dei senza tetto è un fenomeno piuttosto locale, che caratterizza le città. I senza tetto non sono automaticamente registrati, perciò non è così semplice sapere esattamente quanti ce ne siano effettivamente.
Un fenomeno che riguarda tutti gli stati membri della ricca Unione, sebbene in maniera diversa. Difficile dunque avere numeri precisi, un fenomeno complesso con molte zone grigie, dove non aiuta l'assenza di un sistema unico di monitoraggio che ha portato il Parlamento europeo a chiedere che la Commissione attivi in questo senso l'Ufficio europeo di statistica, proprio per colmare questo vuoto. Alcuni dati però raccolti da FEANSA, acronimo complicato che sta per European Federation of National Organization e Working with Homeless, scusate, lunghissimo, parla di un drammatico aumento del 70% in 10 anni. Il Regno Unito, appena uscito dall'Unione ma presente nella rete, con un incremento del 169% tra il 2010 e il 2016. Poi l'Irlanda, 145% di aumento di senza casa tra il 2014 e il 2017. E infine il Belgio, con un più 96% in 8 anni. Insomma, tra tutti i paesi dell'Unione, solo la Finlandia vede un'inversione. Dati decisamente meno drammatici arrivano anche da Svezia e dall'Olanda. Sentiamo proprio da questo paese il direttore del coordinamento dei Paesi Bassi, Frikka Spinnewin.
Non credo che abbia senso avere una sorta di protezione europea per alcuni gruppi specifici e non per altri, anche se si parla di rifugi d'emergenza. Oggi è semplicemente impossibile trovare un coordinamento dei bisogni oltre al livello locale. Forse in futuro il clima politico permetterà di dire: perché non disponiamo di una legislazione europea che assicuri il diritto di rifugio a tutte le persone, a prescindere dal proprio profilo o stato legale? Ma nel futuro immediato, per i prossimi 2 anni, penso invece che dovremmo concentrarci su strumenti di politica soft e di rapida esecuzione piuttosto che su normative stringenti.
La linea di cambiamento è quello dal rifugio alla casa, un passaggio che significa anche rivedere interamente l'approccio per affrontare appunto la questione di chi è senza casa. L'housing first, appunto, che nella versione italiana ci spiega Giuseppe Dardes, coordinatore della Community Housing First in Italia, referente della formazione per FIO PS.
Housing First ha avuto una importante crescita in Italia a partire dal 2015, quando la conferenza Stato-Regioni ha pubblicato appunto le linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, in cui si faceva esplicito riferimento all'Housing First, proponendolo come un approccio a cui tendere. ma l'aspetto più significativo è stato che dopo pochi anni c'è stata una forte immissione di risorse con l'avviso 4, PON inclusione e poi le misure del SEAD, sempre di livello europeo, che orientavano e in qualche modo spingevano i territori ad avviare sperimentazioni e progetti Housing First. Quindi non solo è riconosciuto dal governo italiano come un approccio strategico, ma c'è stata un sostegno anche economico di cui stanno beneficiando molti territori in Italia per arrivare gradualmente ad incrementare i progetti Housing First rispetto agli approcci tradizionali, diciamo.
I paesi europei da un lato non solo non si muovono, non hanno una politica comune, ma si muovono davvero in maniera molto diversa. Da una parte diciamo Svezia e Olanda, dall'altra paesi come Spagna e Ungheria, che hanno progressivamente criminalizzato l'essere senza casa, cioè diventa un reato, spingendo con forza anche e con la forza della legge a ricorrere ai rifugi temporanei. Il Portogallo, viceversa, presidente di turno dell'Unione, peraltro, ha promesso di occuparsene, sta lavorando per un vertice su questo tema delicato e a quanto pare crea una piattaforma unica per combattere il fenomeno, favorendo le esperienze migliori che vengono di fatto poi quotidianamente messe alla prova in tutti gli angoli dell'Unione. Sentiamo allora ancora Nicola Schmidt.
Da muss man natürlich auf verschiedenen
Bisogna agire in diverse aree. Innanzitutto dobbiamo assicurarci che la gente abbia un alloggio, ma sappiamo che c'è una scarsità di alloggi in tante parti d'Europa, il che significa che abbiamo bisogno di più alloggi. E quando dico più alloggi, intendo che la gente dovrebbe potersi permettere di vivere in questi alloggi. Dopodiché, siccome chi ha vissuto per lungo tempo in strada non ha un lavoro, dobbiamo prendere queste persone per mano e reintrodurle gradualmente nella società.
C'è subito chi pensa che aiutare magari oltre un certo livello chi non lavora, di fatto non è nelle condizioni di farlo, sia una spesa eccessiva, addirittura alcuni pensano che sia uno spreco. Allora, abbiamo chiesto a Giuseppe Darde se è vero che l'idea di reinserire progressivamente attraverso Housing First sia anche un meccanismo nel lungo termine di risparmio. Sentiamo.
Una prima questione è che la pandemia ci ha rivelato i limiti di una gestione del problema delle persone senza dimora con i grossi centri di accoglienza, perché si sono rivelati i limiti per esempio rispetto al contagio, ma c'è di più, c'è un tema di effettiva possibilità di integrazione e recupero di queste persone. I dati e le ricerche ci dicono che Housing First rispetto ai metodi tradizionali di intervento ha molta più efficacia nell'aiutare le persone a uscire da questa condizione. Quello che abbiamo registrato con i metodi tradizionali, diciamo, di aiuto alle persone senza dimora è una permanenza a volte di anni di persone che entrano nel circuito dei servizi, il dormitorio, la mensa, gli ambulatori dedicati alle persone senza dimora e non riescono più a uscire. E invece con l'approccio Housing First, con un investimento iniziale di una certa consistenza, ma poi queste persone fanno dei percorsi che li portano ad un livello decisamente più accettabile di interdipendenza e di integrazione sociale. E questo ha dei vantaggi in termini di costi per la comunità davvero importanti. Io potrei fare su questo un paio di esempi molto evidenti. Dal punto di vista sanitario, le persone che vivono in strada accedono molto più spesso e spesso impropriamente ai servizi di pronto soccorso. Abbiamo avuto persone che hanno avuto anche oltre 100 accessi in pronto soccorso in un anno. Una persona che vive in casa utilizza i servizi di pronto soccorso o il medico di base come tutti quanti gli altri. Questo crea una serie di vantaggi in termini di risparmio per la comunità molto molto consistenti.
Il 20 gennaio scorso il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non vincolante che chiede un impegno di tutti per migliorare la situazione e anche di adottare in tutta l'Unione europea il principio e il modello dell'Housing First a portare avanti la richiesta è anche l'europarlamentare olandese Kim van Sparrenkat, che punta, come sentiamo, sull'edilizia sovvenzionata e su nuove regole di bilancio.
Sappiamo che nel periodo di riferimento compreso tra la crisi economica degli anni 2000 ad oggi c'è stato un mancato investimento in abitazioni di circa 57 miliardi di euro all'anno. È questa la cifra che serve per assicurare a tutti gli europei alloggi a prezzi accessibili. Utilizzare il piano di investimento abitativo e il recovery plan per investire in alloggi economici e green non costituisce solo un modo per affrontare la crisi abitativa, ma anche per creare lavoro. Credo che vinceremmo tutti e dovrebbe essere un'operazione possibile. Ma per realizzare tutto questo dobbiamo prima cambiare le regole, perché al momento investire nell'edilizia pubblica sovvenzionata è molto difficile per i Paesi membri. Abbiamo bisogno di cambiare le regole di bilancio.
E questo, lo sappiamo, è un problema non solo per chi non ha la casa, perché l'edilizia non sovvenzionata rappresenta di fatto la grande maggioranza del mercato. In ogni caso, strumenti sono presenti, c'è il Fondo Sociale Europeo da una parte, c'è lo European Regional Development Fund che può per statuto finanziare progetti, può farlo, poi ci sono i 750 miliardi di euro del recovery di cui parliamo tantissimo. In un rapporto pubblicato a luglio dalla Fondazione Abbé Pierre, francese ovviamente, in collaborazione con FEANZ, si legge che il 3% di questa cifra potrebbe dare un tetto decente per un anno intero a tutti quelli che oggi in Europa un tetto non ce l'hanno. Insomma, mentre la situazione peggiora, il Parlamento a fine 2020 ha adottato una risoluzione che indica a fine 2030 il termine per arrivare ad una netta soluzione del fenomeno, un obiettivo ambizioso ma che non è irrealistico per un colosso economico come l'Unione. Certo, si tratterà di vedere se la politica, europea e nazionale, vorrà essere all'altezza della sfida.
Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.